Perché è tanto importante che una regione abbia potere legislativo? Domanda che a me sembra cruciale, anche se non è frequente che venga posta. La risposta la si può capire ragionando su questo elemento, e cioè il sistema delle fonti. Vi siete assestati? Perché se l'obiettivo del Costituente è quello di consentire ad alcuni territori di governarsi con un proprio indirizzo politico, cioè facendo delle scelte politiche non corrispondenti a quelle della maggioranza che vince le elezioni, la legge è uno strumento indispensabile. L'architettura è lineare, si fanno le elezioni, un partito, una coalizione, uno schieramento vince le elezioni, occupa il Parlamento, ha la maggioranza in Parlamento, nomina il suo governo e fa le leggi. L'indirizzo politico è deciso dal continuum Parlamento-Governo, come vi dicevo l'altra volta, la mozione di fiducia, il programma del governo e così via. Quello è il momento in cui si incomincia a delineare l'indirizzo politico e poi l'indirizzo politico è messo in pratica attraverso le leggi. Le leggi segnano il principale strumento per attuare l'indirizzo politico. Vince le elezioni uno schieramento ultraliberale che vuole ridurre le tasse? Bene, lo faccia. Vuol dire che farà delle leggi con cui si tagliano settori di spesa pubblica e poi altre leggi con cui si riducono le tasse, ma sempre leggi sono. Questo è l'elemento fondamentale di un sistema parlamentare. Sempre le leggi presiedono all'attività del governo. Allora, se noi dobbiamo immaginare che ci sia un pezzo di paese, una regione, che ha un suo indirizzo politico autonomo, questo deve basarsi a sua volta su una legge, che sarà una legge regionale. In quella regione vince invece una maggioranza di segno opposto che vuole fare una politica di segno opposto. Il governo sta smantellando i servizi sociali, quella regione decide invece di intensificare i servizi sociali, perché quella è una sua scelta politica. Entrambe devono stare nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, questo è ovvio, però gli indirizzi politici sono conflittuali. Allora, se l'indirizzo di maggioranza nel Paese è fissato dalla legge, per esempio dalla legge finanziaria, o come si chiama adesso la legge di stabilità, è attuato dal governo, per scostarsi da questo indirizzo politico, la regione deve fare a sua volta una legge, perché solo una legge può opporsi a un'altra legge. C'è un conflitto tra queste due leggi, che rappresenta il conflitto tra due strumenti che attuano due indirizzi politici diversi. Capite? Questa è l'intuizione architettonica. Ahimè, i nostri erano architetti e non geometri, nel senso che l'architettura era carina, la strutturazione, più che geometri forse ingegneri, e il calcolo dei cementi non altrettanto sviluppato, anche perché non si avevano modelli da copiare, non si potevano copiare modelli federali, perché la federazione è un'altra cosa, si dovevano inventare modelli nuovi. Allora, tutto il problema del diritto regionale e dell'autonomia regionale si è sfogato su questo tema: che cos'è la potestà legislativa delle regioni e che rapporto ci sia tra la legge regionale e la legge statale. Infatti, qualsiasi libro voi prendiate, E vedrete che quando si parla di autonomia regionale si comincia a dire che le regioni hanno potestà legislativa su, come se quello, cioè fare le leggi, sia il segno del livello di autonomia. E questo si spiega proprio perché solo tramite la legge si può dare alla regione, al territorio, un'autonomia di indirizzo politico. Guardate che non sono cose banali, soprattutto non erano cose banali concepite allora, perché oggi noi abbiamo alle spalle decenni e decenni di applicazione e anche di riduzione dell'autonomia regionale, ma ciò nonostante ci sono notoriamente, per esempio, due modelli opposti e concorrenziali di organizzazione del servizio sanitario, il modello Lombardia e il modello Emilia-Romagna. Sono due modelli totalmente diversi, si discute quale sia il migliore, ma uno, quello della Lombardia, è basato sulla massima valorizzazione della sanità privata, al suo opposto è quella Emilia-Romagna, che è la massima valorizzazione della sanità pubblica. Sono due modelli diversi, opposti, due indirizzi politici in materia di sanità divergenti e concorrenziali. Questa è la cosa più divertente, che sono competitivi. E la competizione è una competizione reale, perché entrambi, per esempio, sono abbastanza sani dal punto di vista finanziario, grazie al fatto che attraggono malati dal sud. Se noi interrompessimo il flusso migratorio della sanità dal sud al nord, che vorrebbe dire anche dalle strutture sanitarie migliori al sud, noi avremmo improvvisamente due sistemi sanitari che sono in deficit. E non sono in deficit soltanto perché hanno immigrazione sanitaria. Com'è complicato il mondo. Ma questi due sistemi sono diversi perché sono retti da due leggi regionali che rispondono e strumentano due indirizzi politici opposti. Bene, allora tutto il discorso che si sposta su questo problema: in quali ambiti abbia competenza la regione, cioè dove cessi di essere libera di esprimere il suo indirizzo politico, e in che maniera un sistema politico possa, fino a che misura possa sopportare una distinzione degli indirizzi politici. Questi sono i due grandi temi. E il nostro Costituente, che non era un cretino, questi due temi li ha strutturati, quantomeno li ha accennati, li ha dato una strumentazione. E ci ha detto: il rapporto è legge statale e legge regionale. Questo rapporto è diviso da una linea. E questa linea separa ambiti di competenze. Le regioni hanno competenze per materie. Lo Stato ha competenza generale. Le regioni hanno competenza per territorio, ogni regione disciplina il proprio territorio, lo Stato ha competenza nazionale, per tutto il territorio nazionale. Le regioni devono legiferare nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, per cui il quadro del 48 si basa su questa contrapposizione che dà il segno della nostra versione della competenza cosiddetta concorrente. Il 117 del 1948, questo è lo schema che riguarda il 117 del 1948, ci dice: la competenza regionale è una competenza limitata per materie, e infatti inizia con un elenco di materie. Limitata per territorio, ogni regione può legiferare nel suo territorio e non ostacolare le altre, è limitata dai principi fissati dalla legge dello Stato, ossia esiste una competenza di tipo concorrente. È una concorrenza all'italiana, perché è diversa dal sistema della concorrenza tedesca, perché in Italia la concorrenza è che sulla stessa materia c'è competenza sia dello Stato che della Regione, solo che lo Stato può fare solo i principi generali, la Regione li deve attuare. Questa è la traccia che ci lascia il Costituente. Vedete, ci sono delle righe che separano le competenze e queste righe sono vigilate da un giudice di sedia, come in tutte le partite di tennis che Dio comanda. Questo sarebbe un giudice di sedia, molto bel disegno, mi complimento, il quale chiama l'out. Per cui se la Regione fa una legge fuori competenza, se lo Stato invade la competenza della Regione, se la Regione fa una legge fuori del territorio, chiama l'out e annulla la legge. Questo giudice della Corte Costituzionale, insieme a Mandrake, che è più che un giudice di sedia, che ha un sindacato sulle leggi statali e regionali e che deve far valere la rigidità di questa linea, perché è una linea costituzionalmente garantita. L'autonomia regionale è costituzionalmente garantita. Notate che, soprattutto nel 1948, l'autonomia comunale e quella provinciale ancora meno non erano garantite dalla Costituzione, mentre la Costituzione garantiva l'autonomia delle regioni. E voi ne capite il senso, perché la maggioranza che occupa il Parlamento non può disporre dell'autonomia delle regioni di opposizione. E questo vuol dire che le sue leggi sono sottoposte al giudizio della Corte, che può chiamare l'out a difesa dell'autonomia politica della Regione. Questo è uno schema che ha una sua bellezza di coerenza, è un bel disegno. E poi c'è un'altra cosa. Che si chiama interesse nazionale. L'interesse nazionale è un principio che si trova in tutti i sistemi federali, che dice in sostanza: in casi di particolare tensione politica tra lo Stato e la Regione, tra il centro e la periferia, tra la Federazione e gli Stati membri, ci deve essere un meccanismo controllato, ma ci deve essere, che fa prevalere l'interesse nazionale su quello particolare, che fa prevalere il centro sulla periferia. Questo è un meccanismo tutto politico. Non c'è una riga giuridica garantita da un giudice, ma è una prevalenza politica. E questo significa che qualora il governo della Repubblica vedesse una regione che fa una legge che va contro l'indirizzo politico dello Stato, in maniera anche da paralizzarlo, cioè che quella legge regionale rischia di far fallire i programmi dello Stato, ha uno strumento politico e rivolgersi al Parlamento nazionale. Impugna la legge di fronte al Parlamento. Perché di fronte al Parlamento e non di fronte alla Corte? Perché qui il governo non starebbe facendo valere un limite giuridico di competenza territoriale per materia o di lesione dei principi, ma farebbe valere un limite politico. La regione, mettiamo che le regioni dell'opposizione, sapete che in certi momenti del paese c'è un governo di una coalizione e la maggioranza delle regioni sono di un colore diverso. Se queste regioni decidessero di fare la stessa politica e questa politica fosse una politica che va in senso opposto a quella del governo, potrebbero fare saltare i disegni del governo. Allora in questi casi, come vedete, piuttosto eccezionali, il governo ha la possibilità non di far chiamare l'out dal giudice di sedia, ma rivolgersi a un centro politico, il Parlamento nazionale, massima sede di rappresentanza nazionale, e il Parlamento nazionale decide se vince il governo o vince le regioni. Tanto è vero che si diceva, nel caso che il Parlamento nazionale dicesse che prevale l'interesse delle regioni, il governo dovrebbe dimettersi. È tutto un discorso politico, non un discorso giuridico. Se la regione o lo Stato violano materie, territorio, principi, dettaglio, eccetera, si rivolgono al loro avvocato e vanno da un giudice della Corte Costituzionale. Se invece il conflitto è un conflitto politico, allora qui va risolto da un'istanza politica, cioè dal Parlamento nazionale. Io ho sempre visto questo disegno della Costituzione del 48 come un bellissimo esempio di architettura istituzionale, è splendido. Ahimè, non ha funzionato. E non ha funzionato per una serie di ragioni che adesso dovrei incominciare a illustrarvi. Primo, voi sapete che le regioni non sono tutte uguali. Ci sono 5 regioni speciali e le altre sono regioni ordinarie. Le regioni speciali sono situazioni speciali. Situazioni speciali che sono state riconosciute non solo dalla Costituzione, ma dall'Assemblea Costituente, che con le prime, non è esatto che siano le prime 5, ma perché la prima riguarda la Corte Costituzionale, leggi costituzionali, ha stabilito lo statuto speciale della Sicilia, della Sardegna, della Val d'Aosta, del Trentino Alto Adige e poi è venuto quello del Friuli. Perché sono regioni speciali? Sono regioni speciali perché storicamente avevano dei problemi speciali. La Sicilia è stata l'isola liberata dagli americani ed era forte un movimento autonomistico siciliano, anzi era forte l'idea di questo movimento di staccarsi dall'Italia e di chiedere l'adesione agli Stati Uniti. Notoriamente c'è sempre stato un rapporto molto intenso tra Brooklyn e alcuni paesi dell'entroterra palermitano. E non è uno scherzo, questo progetto era un progetto serio. Adesso che stanno riesumando la salma del probabile bandito Giuliano, stanno, sono in un paese di matti, un giudice può dire riesumate la salma che devo vedere se è veramente lui. È un paese da matti, ma il problema storico del bandito Giuliano è un problema interessante. Il bandito Giuliano che è stato accusato di essere al soldo dei mafiosi, ma non era al soldo dei mafiosi probabilmente, era al soldo dei proprietari terrieri leggermente fascisti della Sicilia e della parte diciamo autonomista. E quando poi, grazie alla promessa di statuto e altri intrighi, questo movimento autonomista ha finito di opporsi alla ricongiunzione della madre patria, come si suol dire, il bandito Giuliano è stato piacevolmente scaricato. Il problema del bandito Giuliano non ci interessa, ma il problema dell'autonomia della Sicilia sì, perché per battere il movimento autonomista e persuadere le forze politiche siciliane a accettare l'essere parte dell'Italia, il governo provvisorio e poi l'Assemblea Costituente hanno concesso uno statuto di autonomia alla Sicilia prima di scrivere la Costituzione, per cui è nata prima la Regione Sicilia e poi la Repubblica Italiana. E siccome poi la fretta non ha dato la possibilità di conciliare la Costituzione successiva con lo statuto precedente, l'Assemblea Costituente con la legge 2 del 48, cioè prima di sciogliersi con le leggi costituzionali, le prime leggi costituzionali di attuazione della Costituzione, ha recepito quello statuto senza omogeneizzarlo, senza amalgamarlo con la Costituzione. Per cui la storia delle regioni in Italia è già partita con una non attuazione della Costituzione. Per dirvene una, anticipando i tempi, lo statuto della Regione Sicilia prevedeva che ci fosse l'Alta Corte di Giustizia composta in maniera paritetica, metà da membri nominati dello Stato, metà dei membri nominati dalla Regione. E questa Alta Corte di Giustizia aveva il compito di sindacare le leggi. per cui era il giudice di sedia nella partita di tennis Sicilia contro Repubblica Italiana. Questa norma è rimasta nella legge costituzionale anche dopo la Costituzione, finché un bel giorno la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima. Unico caso di legge costituzionale dichiarata illegittima della Corte Costituzionale, che l'ha dichiarata illegittima perché non era compatibile con i principi costituzionali. I principi costituzionali sono la unità della giustizia costituzionale, quindi l'alta Corte di Giustizia è stata dichiarata illegittima. La Regione Sicilia naturalmente ha continuato a nominare i giudici per lunghi anni, a mantenere la sede, le macchine blu e così via, però non aveva più funzioni perché lo Stato non ha più alimentato con i suoi rappresentanti. E tutto il contenzioso è transitato alla Corte Costituzionale. La Sardegna ha avuto una storia diversa, ma anche la Sardegna ha avuto un fortissimo, e ce l'ha ancora, movimento indipendentista, e non è arrivata ad avere proprio uno statuto formalizzato, ma quasi, e quindi anch'essa partiva con un riconoscimento. La Val d'Aosta, piccola provincia francofona, aveva avuto una promessa solo politica delle forze della resistenza di autonomia, terzo caso. Il Trentino Alto Adige era invece un vincolo preciso del memorandum di pace, cioè i trattati di pace avevano vincolato l'Italia, che aveva indebitamente occupato delle valli di lingua tedesca dopo la guerra mondiale, di creare una zona di autonomia. E l'autonomia di questa zona, cioè della provincia di Bolzano, doveva essere controllata e garantita dall'Austria. Cioè l'Austria era incaricata dal trattato di pace di vigilare sull'attuazione dell'autonomia alla provincia dell'Alto Adige, sul Tirolo. Gli italiani, come sempre, si sono comportati da furbetti. Tra l'altro al governo c'era De Gasperi, che era un trentino, e De Gasperi, invece di creare uno statuto autonomo per il Sud Tirolo, ha creato uno statuto autonomo per il Sud Tirolo unito alla provincia di Trento, cioè ha creato due province mettendole dentro a una regione, e l'autonomia l'ha data alla regione, in modo che l'elemento tedesco fosse bilanciato dall'elemento italiano, oltre a dare autonomia a casa sua, che non è bellissimo come principio. E questa cosa non è mai stata accettata dall'Austria e ha creato una tale tensione che è sfociata poi negli anni 60 con il terrorismo. Quando io ero piccolino saltavano i tralicci in Alto Adige e quando nelle valli si sapeva che Colz o Amplatz, che erano i terroristi, erano passati di notte, erano tutti elettrizzati, ah che bello, che bello. Sono tre anni durissimi di terrorismo contro l'Italia, e questo poi ha portato alla soluzione del pacchetto che è stato ritrattato tra Italia e Austria, e a spaccare la regione Trentino-Alto Adige in due province, che sono ancora formalmente unite nella regione, ma la regione è la sommatoria delle due province, e a dare autonomia piena e forte alle due province. Per cui oggi abbiamo, oltre alle leggi regionali, anche le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano. E sono quattro. La quinta è il Friuli Venezia Giulia, che invece è una storia tutto diversa, perché era il problema di Trieste. Trieste era il Kunstland del Terzo Reich, nel senso che Hitler aveva nominato Land della Costa, sede dell'unico forno crematorio che ci fosse in Italia, che era dove sono passati famiglie di ebrei, nonché di resistenti, che era gestito da italiani, giusto per intenderci, non soltanto dai tedeschi cattivi, che è stata liberata dai neozelandesi. Poi sono arrivati per un accordo tra gli alleati le truppe di Tito, che hanno fatto qualche piccola regolazione di conti, che adesso viene esaltata come la questione delle foibe. Hanno infoibato un po' di gente. Le foibe sono dei buchi nelle doline carsiche in cui sono stati scaricati un po' di persone, alcuni non avevano delle colpe specifiche, salvo essere italiani, ma l'equazione italiano uguale fascista messa in mano a un montenegrino o macedone era automatica. D'altra parte, quello che non si ricorda è che gli italiani hanno occupato Lubiana durante la guerra e hanno creato campi di concentramento, cercato di snazionalizzare la Slovenia. Per cui, insomma, non è che noi siamo un popolo di agnelli pacifici, buoni, dediti al canto, ma insomma i nostri massacrini li abbiamo fatti anche noi e qualcuno si è vendicato. Comunque capite che questa zona di Trieste è una zona amministrata esattamente come Berlino, a spicchi. Cioè la zona B amministrata dalla Jugoslavia e la zona A amministrata prima dagli inglesi e poi dagli americani. Si dava il passaporto per venire in Italia. E questa situazione è stata risolta soltanto dal trattato di Osimo alla metà degli anni 70 tra Italia e Jugoslavia, che ha alla fine codificato la situazione per cui la zona B passava con Jugoslavia e la zona A passava con l'Italia, ma fino alla metà degli anni 70 tecnicamente non era parte del territorio nazionale, ma era in amministrazione all'Italia. E allora per questo del 48 non si sapeva ancora come si sarebbe risolto con complicate trattative internazionali la questione di Trieste, e quindi per non lasciare una città con una cornice di terra intorno fuori del tessuto nazionale, si è fusa col Friuli, che non c'è nulla che spartire con Trieste, proprio due mondi, due culture che poco si conoscono e ancora meno si sopportano, in un'unica regione autonoma che è il Friuli Venezia Giulia, la quale però non è nata subito, è nata appena nel 64 con apposita legge costituzionale. Allora, queste cinque regioni hanno una potestà legislativa diversa dalle altre regioni, perché mentre le regioni ordinarie sono tutte sottoposte alla disciplina costituzionale, quella contenuta nell'articolo del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, articoli 114 e successivi, le regioni ordinarie, dette anche a ordinamento comune, sono tutte disciplinate dalla Costituzione, le regioni speciali sono ognuna disciplinata dal proprio statuto, che è legge costituzionale. Ci sono cinque leggi costituzionali che derogano al titolo quinto per costruire cinque diverse forme di autonomia regionale. Le regioni speciali sono partite subito con i loro statuti, salvo Friuli Venezia Giulia, per cui fino al 64 c'erano quattro regioni in Italia, con il 64 sono diventate cinque. Le regioni ordinarie sono state realizzate appena nel 1970, con 22 anni di ritardo. Capite dove sorgono i problemi anche di costruzione di questa benedetta Repubblica? Il nostro Costituente ha avuto alcune ingenuità, ma anche necessarie, cioè non poteva scrivere tutto in Costituzione, e alcune parti nuove della Costituzione, non ancora ben sperimentate, le ha affidate alla legge ordinaria. Ha dato alla legge ordinaria, qualche volta alla legge costituzionale, il compito di attuare quello che è il disegno costituzionale. Queste parti nuove erano proprio i contropoteri, cioè gli strumenti che la Costituzione aveva introdotto per limitare il potere politico. Le regioni come contropotere territoriale, la Corte Costituzionale come giudice che fa valere la Costituzione contro le leggi del Parlamento, il Consiglio Superiore della Magistratura come potere, come auto-organizzazione, autodisciplina, autonomia, insomma, chiamiamolo così, del potere giudiziario, e il referendum popolare come strumento di contropotere, nel senso che è uno strumento di democrazia diretta con cui il popolo può opporsi alle decisioni dei suoi rappresentanti. Questi, che sono strumenti tipicamente di contropotere, sono stati attuati la Corte Costituzionale nel 1956, 8 anni di ritardo, il CSM nel 1959, 11 anni di ritardo, referendum regioni nel 1970, 22 anni di ritardo. Quando già si cominciava a parlare di fare una riforma della Costituzione e mancavano ancora elementi di fondo della Costituzione da far funzionare. È quella che Calamandrei ha chiamato l'ostruzionismo della maggioranza, cioè la maggioranza che si è insediata in Parlamento, che ha detto: col cavolo che attui i contropoteri, cioè il potere, non sarò proprio io che detengo il potere in Parlamento a fare le leggi che attuano i contropoteri, perché nessuno ha già scritto Beota in fronte, è massimo scemo. Questo ha significato che la Repubblica Italiana, uscita come Stato supercentralistico del fascismo, è rimasto tale fino al 1970, perché finché non si sono attuate le regioni non si sapeva neanche come modificare il quadro delle altre autonomie. E quando nel 1970 le regioni sono sorte in un ordinamento che delle regioni non aveva minimamente idea. Lo Stato faceva le leggi pensando di amministrarle secondo la caratteristica piramide della burocrazia ministeriale. Se noi abbiamo una struttura che passa dal governo e arriva a livello del comune, ed è una struttura che, come tutte le piramidi, è assolutamente non deformabile, come facciamo a cacciarci dentro una nuova struttura munita di potere legislativo e quindi competitiva con il governo, cioè la regione? Come entra? Una questione proprio di spazio. Tanto è vero che la creazione, perdo la coda ogni tanto, la creazione delle regioni è stata molto ostacolata dagli enti locali. Comuni e province si sono viste decapitare sopra le regioni e hanno detto: no, abbiamo già un padrone, il governo, perché dobbiamo avere un altro padrone che è anche la regione? E questo è rimasto dal 70 a oggi un problema irrisolto. Le regioni hanno di fronte a sé come primo ostacolo non tanto lo Stato, ma i comuni e le province, perché sono in competizione nel governo del territorio. Contemporaneamente, questo disegno creato dal nostro Costituente si è dimostrato irrealizzabile, e ve lo dimostro con un semplice dato. Sapete quanti sono i casi in cui il governo ha impugnato una legge regionale di fronte al Parlamento per far valere l'interesse nazionale? Zero. Questo canale non è mai stato usato, né con le regioni speciali né con le regioni ordinarie, mai. Non abbiamo neanche un caso in cui il governo abbia impugnato una legge dicendo: viola l'interesse nazionale e vado di fronte alle Camere. Tanto vero che non sappiamo neppure come avrebbero fatto le Camere a decidere questa cosa. Sono tutte ipotesi. Questo vuol dire che le regioni non hanno mai avuto uno scontro politico con lo Stato? Figuriamoci. E che questo scontro politico è stato tutto paracadutato sul giudice di sedia, sulla Corte Costituzionale. Cioè l'interesse nazionale è diventato qualcosa che si è confuso con i limiti di legittimità delle leggi. Dal giudice delle leggi alla Corte Costituzionale si va dicendo: è stata violata la Costituzione e quindi è un caso di illegittimità costituzionale della legge. Al Parlamento si andava dicendo: stiamo litigando sulla politica. E invece questi litigi sulla politica sono tutti transitati in conflitti di legittimità. Come mai? Cominciamo dalle materie. La nostra Costituzione ha usato una tecnica di enumerazione delle materie. Vediamo se trovo il 117 vecchio. Sì, eccolo qui. Polizia locale, urbana e rurale, fiere e mercati, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera, istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica, musei, biblioteche di enti locali, urbanistica, turismo e industria alberghiera, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, bla 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 bla, cave e torbiere, caccia, pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste. Vedete, c'è una tecnica molto banale e molto semplice. Ti consegno una mazzetta di etichette con la colla, tu ci scrivi sopra il nome, non so, beneficenza pubblica, la lecchi, che schifo, e la metti sul contenitore. E dopodiché c'hai uno scaffale di flacconi, come farmacie, le vecchie farmacie, con le loro etichette. Benissimo. Quelle etichette segnano le competenze regionali. Problema è, che cosa ci metti dentro in questi flacconi? Perché non c'è nessuna indicazione su che cosa ci mette dentro. Vi faccio un esempio. L'agricoltura tutti sappiamo, pensiamo di sapere, cioè se uno sta arando il suo campo sta facendo agricoltura. Benissimo. E se ci porta a pascolare le pecore, è ancora agricoltura? No, si chiama zootecnia. L'agricoltura comprende la zootecnia oppure no? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Ed è banale, no? Ed è banale perché l'agricoltore generalmente due mestieri li fa insieme, per cui è probabile che qualcuno dica che la zootecnia sta nell'agricoltura. Sì, ma se io nel mio campo faccio una vasca di melma schifosa e ci metto i branzini che sono tanto buoni da mangiare e poi 400 grammi in ristorante te la fanno pagare come se fosse pescato all'amo, per chi ci casca, quella si chiama itticultura. È ancora agricoltura oppure no? E su quale base lo possiamo decidere? C'è qualche elemento che il giudice di sedia può usare per dire se la palla è dentro o fuori dalla linea? Qui la linea è confusa, no? È confusa, è una macchia. E noi non sappiamo come definire. L'agricoltura comprende anche i mercati, ci sono la materia, altro flaconcino, fiere e mercati, bellissimo. Allora, il mercato della verdura è mercato, e la fiera dell'umaca è fiere, ma la fiera campionaria di Milano è ancora fiera e mercati, perché è una fiera internazionale, e il mercato agricolo, cioè gli interventi sul mercato agricolo, sono ancora mercato, nel senso che, siccome usa la parola mercato, riguarda le mancherelle con le verdure sopra? Per esempio la regione, usando il mercato agricolo, il mercato e l'agricoltura, può legiferare in materia di intermediazioni nella catena alimentare, per cui si dice, bene, adesso facciamo un intervento per evitare troppi passaggi, il chilometro zero, lo può fare? Può stabilire misure annonarie per evitare che aumenti il prezzo del grano in quella regione? Sarebbe mercato. Uno dice, ma direi di no. Tu lo dici di no in base a quale motivo giuridico? Tu sei il giudice di sedia, non puoi dire, bella palla, molto bella quella palla. Diciamo che è dentro. La partita diventa una bolgia ed è esattamente quello che è successo. La partita è diventata una bolgia perché lo Stato ha cercato di trattenere a sé tutte le cose che considerava di suo interesse e la regione si è incavolata. Qualche volta la regione ha cercato di legiferare sulle cose che invece lo Stato riteneva gelosamente custodite e a questo punto i casi sono casi spesso piccoli, no? Ma casi indicativi. Turismo e industria alberghiera. Turismo, industria alberghiera, è chiaro che più o meno si sa qual è la materia, però c'è un piccolo problema. Se noi prendiamo il turismo in spiaggia, le spiagge non è più turismo, industria alberghiera, perché là c'è il demanio marittimo dello Stato e quindi lo decide lo Stato. Non solo, ma a un certo punto la Corte Costituzionale ha detto la materia turismo, industria alberghiera non comprende la classificazione degli alberghi. Perché? Perché se arriva il turista tedesco in Italia con la sua Volkswagen, non può trovarsi che nel Veneto gli fanno l'albergo con 30 San Marco luccicanti, poi arriva in Romagna e gli fanno 4 tortellini sgoccioranti, se va nelle Marche gli fanno i ciauscoli, 18 ciauscoli, lo stesso albergo. Ogni regione ha la sua classificazione degli alberghi. No, ha detto la Corte, no, questa è competenza dello Stato. Perché? E qui è incominciato a usare la parola chiave, l'interesse nazionale. Quell'interesse nazionale che il nostro Costituente ha inserito in Costituzione per dire conflitto politico raro, occasionale sulla specifica legge, è stato usato per definire le materie. Per cui la Corte ha detto, guardate, nel 117 c'è già scritto qualcosa di interessante, per esempio si parla di linee automobilistiche di interesse regionale, lavori pubblici di interesse regionale. La Corte ha semplicemente detto l'interesse regionale è appiccicato a tutto, per cui si parla di turismo e industria alberghiere di interesse regionale, di fiere e mercati di interesse regionale, la fiera di Milano è di interesse internazionale fuori, quindi è ritagliata ed esclusa dalla materia. E viene esclusa dalla materia semplicemente perché l'interesse nazionale non è una cosa che va bene dare alle regioni, implica una disciplina unitaria, ma semplicemente una disciplina unitaria. Era un po' meno piccolino, erano i miei primi lavori da piccolo giurista in erba, mi avevano detto di commentare la legge quadro sull'artigianato, sfinimento. E allora sono andato a vedermi i lavori parlamentari perché non capivo perché certe cose stavano in legge così piccole e stupide, e lì ho scoperto la verità. I lavori parlamentari sulla legge dell'artigianato sono stati rinviati in commissioni, le famose commissioni, no? Famose commissioni, dove uno si alzava e diceva parlo a nome della mia organizzazione, e uno pensava il partito? No, organizzazione sindacale. Parlava a nome nella Camera dei deputati o senato, mi ricordo, in commissione, si alzava e diceva parlo in nome della mia organizzazione, il sindacato degli artigiani. E tutta la legge quadro è stata bloccata per anni perché le associazioni di artigiani non si mettevano d'accordo su come comporre gli organismi collegiali che poi danno, rilasciano l'attestato agli artigiani, l'impresa artigiana. Perché era un problema di dosaggio della rappresentanza. Una volta che hanno superato il problema, lo stesso si è alzato e ha detto abbiamo raggiunto l'accordo e non accetteremo soluzioni a macchia di leopardo. La macchia di leopardo è l'autonomia regionale, no? Competenza scritta lì, artigiano, artigianato, istruzione professionale. Ma quel problema della classificazione, del dosaggio della rappresentanza, di come sono costruiti degli organi, che sono gli organi pare provinciali, per l'artigianato, è un problema deciso dal centro e ritenuto di interesse nazionale. E infatti la Corte ha detto che la regione non ci può mettere il piede. Ci deve essere una soluzione unica. Non si presta a soluzioni locali. Prevale l'esigenza di una disciplina unitaria. E domani vediamo le altre applicazioni.